Zainet, la rivista scritta dagli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet. Oggi sono in compagnia di Caterina, che frequenta il liceo Albertelli di Roma.
Ciao a tutti.
E con lei parleremo di una figura importante della nostra storia. Correva l'anno 1978, 30 anni fa, quindi circa, era esattamente il 9 maggio, una data che si ricorda non solo per aver perché in quel giorno è stato ritrovato il cadavere di Aldo Moro, al quale tra l'altro Radio Zainet ha già dedicato una puntata, ma anche perché in quella stessa data morì Peppino Impastato. Ne parleremo dopo aver ascoltato la canzone I 100 passi, Modena City Ramblers, una canzone che ha lo stesso titolo, tra l'altro, di un celebre film di Giordana che ha portato sul grande schermo la storia di Peppino Impastato.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Andate a scuola, sai contare?
Come contare?
Come contare? Uno, due, tre, quattro, sai contare?
Sì, so contare.
E sai camminare?
So camminare.
E contare e camminare insieme lo sai fare?
Sì, penso di sì.
Allora forza, con te cammina. Vai.
Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, otto. Con te cammini.
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Lo sai chi ci abita qua? Ah, un sudano ci abita qua. 100 passi ci sono da casa nostra, 100 passi.
Dei vespri e degli aranci, tra cinesi e Palermo parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare. Aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certi quell'ambiente da lui poco onorato. Si sa come si nasce ma non come si muore, e non se un ideale ti porterà dolore, ma la tua vita adesso puoi cambiare solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada. Allora
1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
Non ci dobbiamo ribellare.
Come tanti scegliere partire, invece lui decise di restare. Gli amici, la politica, la lotta del partito, alle elezioni si era candidato. Diceva da vicino li avrebbe controllati, ma poi non ebbe tempo perché venne ammazzato. Il nome di suo padre nella notte non è servito, gli amici disperati non l'hanno più trovato. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare, insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora
1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 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 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
100 passi dei Modena City Ramblers. 100 passi che sono, Caterina, non so se tu ricordi,
sì,
visto il film.
La distanza dalla casa di Peppino Impastato alla casa dello zio Tano, che poi fu uno dei principali mandanti dell'uccisione, che come hai detto prima appunto fu comunque mascherata, nel senso venne spacciata per un tentativo di suicidio, appellandosi, se non ricordo male, ad un biglietto che Peppino aveva scritto comunque in un periodo di difficoltà, che però sicuramente non, insomma, non era una prova, e per 20 anni è rimasta un'uccisione così passata molto sotto traccia, anche perché appunto è stato fatto saltare quando è stato ritrovato il corpo di Moro, quindi ovviamente in una situazione italiana molto delicata, dove un omicidio, se vogliamo, di periferia non ebbe tutta quell'importanza e tutte quelle pagine anche sulla stampa che poi ebbe in seguito.
Ricordiamo ancora meglio la figura di Peppino Impastato grazie alla scheda preparata dalla nostra redazione.
Il 9 maggio 1978, mentre tutta l'Italia piangeva l'appena rinvenuto cadavere di Aldo Moro, a Cinisi, vicino a Palermo, si consumava un altro odioso omicidio, quello di Giuseppe Impastato. A soli 30 anni Peppino era già stato protagonista di numerose attività antimafiose attraverso il giornale L'Idea Socialista e poi anche attraverso Radio Out, la radio autofinanziata che usava per rompere il muro del silenzio e che gli sarebbe costata la vita. Protagonista di un meraviglioso film del 2000, I 100 passi, diretto da Marco Tullio Giordana e interpretato da Luigi Locascio, Giuseppe Impastato è oggi, a 30 anni esatti dalla sua scomparsa, uno dei simboli della lotta alla mafia.
Eccoci qua, quindi siamo tornati in studio, stiamo ricordando questo trentennale così importante. Caterina ci ha già detto che ha visto il film, un film che secondo me andrebbe proprio obbligatoriamente fatto visionare a scuola, in tutte le scuole, per conoscere questa storia. Ospite di Radio Zainet Giovanni Impastato, fratello di Peppino e anche presidente del Centro Siciliano di Documentazione Giuseppe Impastato. Diamo un caloroso benvenuto a Radio Zainet.
Grazie e un saluto ai vostri radioascoltatori. Grazie.
Grazie mille Caterina, vai con le domande.
Sì, innanzitutto volevo sapere che cosa è cambiato in Sicilia con la morte di Peppino Impastato e che cosa invece è rimasto uguale.
No, ma qualcosa è cambiata, non possiamo dire che tutto è rimasto come prima, cioè Peppino è morto 30 anni fa, noi abbiamo fatto un lungo percorso di impegno civile e culturale e durante tutti questi anni sono successi tanti fatti, si sono fatti i processi, è scattato il reato di mafia, perché prima la mafia, diciamo, non era un reato, sono stati approvati dei importanti progetti di legge e poi anche a livello, diciamo, popolare, a livello di mobilitazione vera e propria è nata una nuova coscienza antimafia in questo paese. Non possiamo dire che veramente che tutto è rimasto come prima, non sarebbe generoso nei confronti di quelle persone che in questi anni sono stati uccisi dalla mafia. Un'altra cosa importante, nell'ultimo periodo abbiamo dei movimenti come Addio Pizzo, che insomma sta facendo un lavoro importante, abbiamo i movimenti dei senza casa di Palermo, dove hanno individuato negli immobili dei mafiosi, hanno individuato appunto un obiettivo importante. Diciamo che questo è il frutto delle lotte che si sono portate avanti in tutti questi anni, la famosa legge 109 sulla confisca dei beni, dove chiaramente si sono formate, organizzate le cooperative di Libera Terra che lavorano nelle terre confiscate alla mafia, che producono un reddito, che riescono a muovere una sana economia e producono anche un'occupazione. Diciamo che questi sono alcuni fatti positivi. Poi però è chiaro che dobbiamo ancora lavorare molto, perché io sono convinto di una cosa: la cultura dominante di questo paese non è quella della legalità, io paese parlo in senso generale, la cultura dominante di questo paese è quella mafiosa, è quella dell'illegalità, io ne sono pienamente convinto, io parto da me stesso, io sono stato presente in moltissime scuole e vedo che ancora oggi c'è molto, moltissimo da lavorare.
Caterino, ancora.
Ecco, Peppino, parlo quantomeno per la mia generazione, è diventato quasi un mito, nel senso, e sicuramente ha contribuito a renderlo come tale la diffusione del film, la famosa canzone dei Modena. Ecco, c'è anche questa percezione fra i ragazzi siciliani, lo vedono come un mito?
Ma sicuramente sì, però io a me non piace che Peppino venga considerato un mito. Sì, spesse volte lo considero un mito, un nuovo Che Guevara. Vabbè, può essere anche positivo, però il problema è che noi non abbiamo bisogno in questo paese di eroi, perché spesse volte gli eroi vengono immortalati, vengono glorificati e tutto rimane lì. Noi in questo paese abbiamo bisogno dei punti di riferimento e io sono convinto che Peppino, mio fratello, Cioè è un grande punto di riferimento per tutti noi, ma soprattutto per molti giovani, perché il suo messaggio di rottura, di impegno civile e culturale è un messaggio molto educativo, perché lui ha operato una grande rottura, e questa rottura non è avvenuta solo all'interno della società, dell'ambiente dove lui viveva, ma è avvenuta soprattutto all'interno della propria famiglia, una famiglia di origine mafiosa. Io credo che questo è un esempio forte, un esempio che le nuove generazioni dovrebbero recepire positivamente. In parte lo hanno fatto, però ripeto, c'è ancora tanto, tantissimo da fare. Il messaggio di Peppino deve soprattutto superare quella fase che spesse volte io considero anche di isolamento. Cioè è un messaggio, ripeto, che deve arrivare alle nuove generazioni.
E quindi come cosa auspica per la Sicilia, oltre ovviamente alla liberazione dalla mafia? Ci sono dei progetti, ad esempio, in cui è coinvolto? Come si impegna?
Ma diciamo che per la Sicilia alcune cose, portare avanti un impegno di lotta è un po' difficile. È difficile rispetto magari a tanti altri posti nel resto dell'Italia. Perché veda, il problema è che noi in Sicilia abbiamo una classe politica, diciamo non tutta intera, ma una buona parte della classe politica che è collusa con la mafia. Ecco, una delle prime cose che noi dobbiamo fare è proprio questa. Dobbiamo cercare in tutti i modi, con il nostro impegno, ci dobbiamo organizzare con le associazioni, nelle scuole, perché ognuno deve fare anche a livello individuale, dobbiamo essere presenti nel sociale con il nostro impegno portando avanti questi progetti sulla legalità.
E senta, un'ultima domanda, lei come giudica l'attuale classe dirigente politica in Sicilia? Non so, penso al caso Cuffaro. Che rapporti hanno i cittadini con la classe dirigente, con la politica?
Ma i cittadini, diciamo, nella massa hanno un rapporto subalterno, nel senso che vengono costantemente ricattati da questa classe politica che promette, che diciamo, più che promettere, diciamo, rende schiavi queste persone, perché purtroppo in Sicilia noi siamo condizionati dal bisogno, siamo condizionati un po' da alcuni problemi che magari al nord non ci sono. Ecco, questa classe politica riesce a tenere sotto pressione, soprattutto con il voto di scambio, perché purtroppo la cultura mafiosa è molto elevata nella nostra regione, allora spesse volte il voto di scambio, il voto non viene considerato una conquista civile, una scelta di civiltà, ma spesse volte diventa uno scambio di favori, cioè tu mi prometti questo, io allora voto per te. Ecco, viene concepito in questo modo dai cittadini. Però purtroppo c'è anche una Sicilia che vuole dire no, che si è ribellata, che ha partecipato alla grande iniziativa antimafia, che veramente vuole dare una svolta importante, una svolta determinante. Purtroppo questa Sicilia è minoritaria, non so fino a che punto può crescere, però io sono convinto che se non si parte dal basso, cioè non si parte dalle battaglie del sociale, così come faceva Peppino 40 anni fa, io non credo che noi possiamo sconfiggere la mafia. Cioè la mafia, l'antimafia non va portata avanti a parole, ma va portata avanti con i fatti, con azioni concrete, con un sano progetto di sviluppo economico e morale. Quello che abbiamo tentato di fare noi, poco fa accennavo alla famosa legge 109 sulla confisca dei beni, che è una legge approvata in Parlamento dopo una petizione di Libera, che però una proposta che facciamo noi nella manifestazione del 9 maggio è che questa legge deve funzionare. Cioè noi non possiamo aspettare a volte 15 anni per arrivare a una confisca definitiva per quanto riguarda i beni dei mafiosi. Cioè noi dobbiamo togliere alla mafia tutto, perché quello che c'ha la mafia in questo momento è nostro, appartiene a noi. E allora noi dobbiamo cercare in tutti i modi di togliere tutto in pochissimo tempo, che si può, cioè, ci prendono in giro, cioè, è inconcepibile, alcune azioni giudiziarie, alcuni atti giudiziari si possono svolgere anche in poco tempo, io penso che nel giro di un anno si può togliere tutto alla mafia, solo che purtroppo questo non lo vogliono fare. Non lo vogliono fare perché c'è malafede, perché c'è tutto l'interesse di non risolvere questo problema, c'è tutto l'interesse di non battere la mafia, ma ci fanno credere che bisogna lottare contro la mafia, lottiamo contro la mafia, però io a quasi 40 anni che lotto contro la mafia e sto entrando in una fase di rassegnazione. Il 9 maggio, la manifestazione del 9 maggio vuole dare un indirizzo diverso, dove in quell'indirizzo noi dobbiamo porci degli obiettivi importanti, che non è solo la lotta contro la mafia, ma è la sconfitta definitiva della mafia, perché non ne possiamo più. Credetemi, non ne possiamo più e dobbiamo farla finita al più presto possibile. Io non voglio sfidare nessuno, però noi dobbiamo farla finita. Cioè, nessuno ci deve prendere più in giro e dire che la mafia è invincibile, questo e quest'altro. No, la mafia si può battere in pochissimo tempo. Guardate, in fin dei conti questa gente non sono marziani che vengono da altri pianeti, io non me lo spiego proprio, sono uomini in carne ed ossa come lo siamo noi, ma perché sono imbattibili allora? Non l'ho capito, cioè non lo capisco proprio, cioè sono imbattibili per un semplice motivo, perché godono di questi legami con il potere istituzionale, perché sono protetti, perché fanno leva sulla cultura mafiosa e così via, e noi dobbiamo incidere su questo. Dobbiamo fare leva su questo, la nostra proposta per questa manifestazione nazionale contro la mafia.
La salutiamo, dobbiamo salutarla. Grazie. Purtroppo. Grazie Giovanni Impastato.
Grazie.
Per essere
Ciao,
stato...
arrivederci.
Benissimo, allora Radio Zainet si ferma, ma solo per qualche minuto.
Zainet, la scuola che fa radio.
Fratello su fratello, partoriti in un avello come carne da macello. Uomini con anime, sottili come lamine, taglienti come il crimine, rabbioso oltre ogni limite. Eroi senza una terra che combattono una guerra tra la mafia e la camorra, Sodoma e Gomorra, Napoli e Palermo, succursali dell'inferno, divorate dall'interno. In eterno, da un tessuto tumorale di natura criminale, mentre il mondo sta a guardare muto senza intervenire, basta. Alla guerra fra famiglie fomentata dalle voglie di una moglie con le doglie, che oggi dà la vita ai figli e domani gliela toglierà, gli spogli dalle foglie che le taglia come paglia e nessuno se la piglia. È la vigilia d'una rivoluzione alla voce del padrino, ma Don Vito Corleone oggi è molto più vicino, sta seduto in Parlamento. È il momento di sferrare un'offensiva terminale, decisiva, radicale e distruttiva, oggi uniti più di prima alle cosche, fosche, attitudini losche, mantenute dalle tasse, alimentate dalle tasche. Basta una busta nella tasca giusta, in quest'Italia così laida. You gotta fight the fighter. Castrare dal potere criminale che ti vuole fermare, guastagli la testa, abbassagli la cresta, guarda la sua testa rotolare nella cesta, libera la mente da ogni assurdo pregiudizio, è l'inizio della fine del supplizio che da secoli ti domina, ti ingoia e ti rivomita, potere di quei demoni che noi chiamiamo uomini, che uccidono altri uomini, che sfruttano noi giovani, che tagliano le ali agli angeli più deboli, potere che soggioga, potere della droga, potere d'uno stato che di tutto se ne frega, strage di Bologna, Ustica, Gladio, cumuli di scheletri ammassati in un armadio, odio, il tuo seme germoglia nella terra fecondato dal sangue della guerra e la camorra, indomita, ricca e strapotente, continua ad uccidere la gente, tombe, catombe, esplosioni di bombe, raffiche di mitra, falcide di bande, Cosenza, Potenza, carne morta in partenza, consacrata alla violenza senza fuori resistenza, Alpi, Salento, un solo movimento, pugni sul sistema, pretendiamo un cambiamento, ridateci la terra, basta con la guerra, dalla strada all'intifada, you gotta fight the fire.
Fight the Fight di Frankie High Energy. Allora Caterina, abbiamo ascoltato una bella testimonianza, quella di Giovanni Impastato, fratello di Peppino. Non so,
sì,
volevi...
Sì, no, penso siamo proprio in debito con persone di questo tipo, specialmente appunto in un'Italia dove oggi quantomeno si percepisce che vengano premiate tutte quelle persone in genere, insomma, non proprio linde e pinte. Tanto di cappello, insomma, persone che invece si battono in prima persona e che sperano in un futuro che possa essere un po' migliore, anche perché comunque la mafia in Sicilia blocca tutto quello che poi può essere anche un futuro di sviluppo. quindi è un problema che va estirpato.
Secondo ospite a Radio Zenit Augusto Cavadi, che tra l'altro collabora al Centro Siciliano di Documentazione Giovanni Impastato ed è autore di alcuni libri, tra cui Strappare una generazione alla mafia e La mafia spiegata ai turisti in varie edizioni. Benvenuto a Radio Zenit.
Salve.
Vai Caterina.
Sì, se puoi spiegarci quali sono i luoghi comuni che vengono affibbiati alla mafia?
Ma di solito il più, diciamo, frequente è che la mafia prima era buona e poi col tempo è diventata cattiva. Questa è una favola pericolosa perché inventata dagli stessi mafiosi per avere consenso e spacciare la criminalità, che è stata sempre odiosa, nel senso che da 150 anni c'è la mafia in Sicilia, da 150 anni la mafia ammazza le donne, i bambini, i preti. Non è vero che c'è stata una mafia buona che col tempo è diventata corrotta.
E poi Caterina, cos'altro volevi chiedere?
Sì, lei insegna a Palermo, ecco, come spiega ai suoi ragazzi la mafia e come si insegna a combatterla, a non caderne vittime?
Ma io intanto evito di fare delle lezioni, diciamo, esclusivamente dedicate alla mafia, a meno che non mi viene richiesto dai ragazzi stessi, perché purtroppo la scuola rovina tutto quello che passa per le sue grinfie. Allora, se un argomento, per esempio la mafia, diventa un argomento di studio, si rischia di farlo odiare o perlomeno di non farlo vivere con interesse da parte dei ragazzi. Quando loro me lo chiedono, però, io dedico volentieri qualche lezione alla mafia all'interno dell'ora di educazione civica, perché io insegno storia, filosofia, ma anche educazione civica, e quindi un'ora alla settimana noi facciamo un percorso che illustra in generale la questione meridionale, il problema della Costituzione italiana, all'interno quindi di una vita politica adulta, critica, solidale, si inserisce facilmente il discorso sulla mafia e, come accennava lei stessa, anche ovviamente non soltanto un discorso storico su che cosa è stata la mafia ieri, su che cosa è la mafia oggi, ma anche cercare di chiedere ai ragazzi che cosa loro pensano di poter fare sul piano intellettuale, sul piano morale, sul piano economico, sul piano educativo, sul piano politico per combattere la mafia.
Le faccio rapidamente, perché siamo quasi in chiusura, un'ultima domanda. Le chiedo il rapporto con la filmografia che si occupa di questi temi. Allora, ad eccezione di film come I 100 passi, di cui abbiamo abbondantemente parlato, c'è tutta invece una filmografia che rende quasi positivi alcuni personaggi, penso al Padrino, e magari per i giovani che vanno al cinema può essere anche, non lo so, come può vedere lei questo tipo di cultura?
Sì, no, in effetti capisco la sua preoccupazione e in alcuni libri, anche qualche libro che lei non ha citato, per esempio ho scritto con un gruppo di collaboratori del Centro Impastato un libro A scuola di antimafia, in cui abbiamo raccolto anche delle schede non solo di libri ma anche di film, e là spieghiamo che ci sono dei film che effettivamente non mi riferisco solo ai 100 passi, ma per esempio Il giudice ragazzino mi pare un film fatto bene, e nel genere satirico io non dimenticherei Johnny Stecchino di Benigni. E ci sono dei pochi film che effettivamente riescono a vedere la mafia correttamente. La maggior parte, come dice lei, purtroppo sono dei film che anche involontariamente finiscono con l'enfatizzare il ruolo dei mafiosi. Per fare un esempio recentissimo, lo sceneggiato televisivo dedicato per esempio alla storia di Totò Riina, in teoria è chiaro che aveva senso fare un film come dire, anche sotto Torrina, però in pratica, essendoci tra la gente, soprattutto tra i ragazzi, una scarsa capacità di leggere criticamente i film, i dati televisivi, eccetera, è risultato che questo personaggio, anche involontariamente, è diventato un modello da imitare più che un criminale da detestare.
Io saluto quindi e ringrazio Augusto Cavadi, autore tra l'altro di La mafia spiegata ai turisti. Grazie per essere intervenuto.
Grazie a voi.
Bene, direi che abbiamo veramente concluso anche questo argomento. Rimane giusto lo spazio per il flashback di Radio Zainet.
Ebbene sì, amici, oggi è il 40° anniversario della prima registrazione del trombettista più grande che il jazz abbia finora conosciuto. Infatti, Louis Armstrong iniziò l'eccezionale serie di registrazioni con gli Hot 5 e gli Hot 7. Durante il biennio 25-27, il jazz venne completamente stravolto dalla classe e dal talento di un ragazzo nero che pareva non avere alcuna speranza nell'America d'inizio Novecento. E noi allora lo vogliamo ascoltare, perché questo è il modo migliore per ringraziarlo di tutto quanto ci ha dato. Louis Armstrong con We Have All the Time in the World.
Have all the time in the world, time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind. We have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less, only love. Find us with the gifts of the world far behind us. Yes, we have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less.
Ben ritrovati con Flashback, l'appuntamento con la storia della grande musica. Avete appena ascoltato Louis Armstrong con We Have All the Time in the World, uno dei brani più acclamati nella storia della musica. Il trombettista più famoso al mondo contribuì con il suo talento a capovolgere i dettami di un genere che lo vide tra i suoi maggiori esponenti di sempre. E pensare che da bambino era talmente povero da non potersi permettere alcun tipo di strumento. Dovette attendere l'arresto e la permanenza in un riformatorio per poter conoscere la strada che avrebbe dovuto percorrere.
Quale modo migliore di concludere una puntata di Radio Zainet con queste bellissime note di Louis Armstrong? Io saluto la cara Caterina del liceo Albertelli di Roma.
Ciao a tutti.
E ti ringrazio naturalmente per essere stata con me oggi. Saluto ovviamente anche i nostri ascoltatori. Simona Neri vi dà appuntamento con Radio Zaino. A domani, ciao a tutti.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio!